due minuti Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Questa sera andiamo di nuovo a vedere Donald Trump e cosa succederà con lui alla presidenza. Oggi così ha ripristinato la pena di morte a livello federale. Ma insomma, abbiamo visto che le prime numerosissime decisioni vanno a delineare quello che probabilmente sarà il profilo della sua presidenza: un nazionalismo molto aggressivo, una visione che probabilmente si può definire imperialista del mondo, con il disprezzo che ha manifestato ad esempio per le istituzioni internazionali. Pensate alla fuoriuscita degli Stati Uniti dall'OMS o dagli accordi di Parigi per il clima. Sono tutti ostacoli nella visione politica di questa destra reazionaria che guida la prima potenza del mondo. Il disprezzo per l'ambiente, il disprezzo per le minoranze, per i diritti civili. E nel mirino probabilmente ci saremo anche noi europei. Ha già annunciato i dazi nei confronti non dell'Europa, ma in questo caso di altri paesi, del Canada, del Messico, gli immediati vicini che lui minaccia, soprattutto il Canada, no? Ha minacciato. Ma dobbiamo aspettarceli anche in Europa, con le conseguenze sulla nostra economia che possiamo immaginare. L'Europa, che è la grande assente, oggi c'è stata qualche timida presa di posizione da parte di von der Leyen, da parte del cancelliere tedesco Scholz, ma insomma troppo poco, quasi niente. L'Europa o si sveglia o verrà travolta. Parliamo naturalmente con i nostri ospiti, il primo dei quali è David Bidussa, storico. Buonasera Bidussa.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Le premesse c'erano tutte, certo che ieri e oggi anche dicevamo del ripristino della pena di morte a livello federale, pena di morte che era stata messa in moratoria da Biden nel 2021, danno degli elementi ideologici, ma sono degli elementi più di carattere simbolico, o invece già si possono definire delle conseguenze per quello che è stato deciso?
Forse vale in tutti e due i sensi: ci sono degli elementi simbolici, ci sono anche il senso che tu devi iniziare un nuovo percorso, e forse le decisioni che prendi, almeno alcune, sono talmente forti, talmente appunto simboliche, che dicono che lo vuoi intraprendere per davvero quel percorso, cioè che non era propaganda, che era corrispondeva a un progetto politico concreto, forte, voluto, dichiarato, diciamo in qualche modo desiderato. Ora, sì. Prego.
No, mentre lei parla mi viene in mente una cosa, che probabilmente è stato parecchio sottovalutato tutto questo, perché naturalmente non sono mancate da parte del mondo, come lo possiamo definire, liberale, progressista, di sinistra, no? Nelle sue varie gradazioni, gli allarmi per l'ascesa di Donald Trump, ma era come se molti di noi pensassero: va bene, non ha combinato niente nel 2016, è un leone che abbaia ma che potrà fare poco. E invece non sembra essere così.
Allora, questa questione, e lo dico non per fare dei facili paragoni, ma perché sarebbe interessante rifletterci indipendentemente dalle parole che si possono usare. Io nella mia testa da stamani ho una sorta di doppio colonna. La prima colonna è gli Stati Uniti nel 1919-1920 e la seconda colonna sono gli Stati Uniti oggi. Allora, gli Stati Uniti nel 1919-20 escono vittoriosi dalla Prima Guerra Mondiale, hanno di fronte un'Europa che sostanzialmente da una parte è molto turbolenta, dall'altra ai suoi confini est c'ha la vittoria della rivoluzione russa, e la decisione, partono con un'ipotesi negli accordi per la pace che ci sono a Parigi tra il 1919 e i primi 1620, di costruire un sistema mondo, il risultato sarà che da quel sistema mondo si ritireranno, lasceranno l'Europa per conto suo, svilupperanno una politica economica di tipo isolazionista, avranno una ideologia in alcune componenti industriali, penso per esempio Henry Ford, fortemente nazionalista, affascinata da un linguaggio complottista. Allora, se io la descrivo così, ci sono delle similitudini molto forti, non dal punto di vista, come dire, delle particolarità politiche, no, dell'impianto culturale, perché è su quello che noi oggi dobbiamo discutere, secondo me, senza lasciarsi, come dire, impressionare dal dire è la stessa roba di 100 anni fa. È come se uno dicesse, quando Elon Musk agita il braccio, mi viene in mente, che ne so, il dottor Stranamore. Può essere che ci sia quell'elemento, ma alla fine discutere se quello è uguale o no, il dottor Stranamore è un particolare.
In realtà le persone è venuto in mente, a molti è venuto in mente il fascismo quando ha visto quell'immagine di Elon Musk con il braccio teso nel saluto romano, o insomma presunto tale. Adesso il fatto che fosse quello o meno il riferimento che lui voleva dare, è inquietante il modo in cui si è posto e dice di un'ideologia radicale pericolosa per noi.
Certo, ma la dice, secondo me, ripeto, se no tutta la discussione si sofferma sul fatto se Elon Musk e Trump sono il fascismo e diventa una questione di definizione. No, io preferisco ragionare sul termine, come dire, sulle componenti culturali, politiche, che fanno scegliere delle ipotesi di tipo, appunto, isolazionista, di tipo autoriferito di mercato interno, di tipo non cosmopolitico, che sono un pezzo di quello che era la cultura statunitense alla fine degli anni 10 di un secolo fa, e che è un tratto che ogni volta che gli Stati Uniti si sono trovati di fronte al modello economico in crisi hanno più o meno ripreso in mano, perché l'idea è oggi quella della potenza minacciata, del fatto che tu devi avere una forza interna, con un elemento molto interessante, secondo me, di, appunto, di quello che si potrebbe chiamare l'equivalente di quello che in Italia si chiama il sovranismo. Allora, se io dovessi dire, la prima cosa che dovrei dire è che quel linguaggio politico, economico, culturale è conforme a molti dei linguaggi che mi trovo qua. Non è un'eccezione, non è una negazione.
La differenza sono le armi.
Coltiva i suoi interessi.
La differenza sono gli strumenti. La differenza sono gli strumenti che ciascuno di questi soggetti ha in mano, perché un conto è Salvini.
Certamente.
E un conto è Donald Trump.
Certamente. E l'altra differenza è che nel momento in cui, come dire, Donald Trump dice: dovete pensare che una percentuale di bilancio la dovete investire in spese di difesa, dice una cosa che farà piacere, farà dispiacere o meno, però dice semplicemente che lui non vuole più essere il garante di come noi vogliamo amministrare la libertà. Al massimo lui vuole essere il decisore del tipo di libertà che abbiamo.
Sì.
Perché non ha nessuna intenzione di mollarla l'Europa, eh? Un attimo, per certi aspetti. Cioè, non è così mollo, no no. Il problema è controllo, è diverso.
Sì, il controllo è anche l'interdizione rispetto a un progetto politico europeo. C'è da dire, Bidussa, che da questo punto di vista gli europei si lasciano interdire molto volentieri, visto che i primi imbelli siamo noi rispetto alla costruzione
dell'Europa. Certamente, perché sfido noi europei a pensare di avere un'idea, per esempio, di continente. Cioè, se noi abbiamo ragionato sull'idea che costruire l'Unione Europea era come fare la federazione degli Stati Uniti, dopodiché però ci è mancata completamente l'idea di averci un progetto comune, di averci un bilancio comune, di avere una serie di politica estera comune. Cioè, tu non puoi pensare che ti raffiguri il paese ricco e però benestante, e allo stesso tempo non paghi un prezzo. Non lo puoi fare. Quello che dice Trump alla fine è quello di dire: guardate, la vostra vacanza è finita. Se volete essere delle voci, dovete dimostrare di avere una forza. È lo stesso che quello che dice la Cina, detto tra noi, cioè non è che quelli dall'altra parte sono più democratici, Quindi è un linguaggio da questo punto di vista che dichiara che è finito definitivamente il secondo dopoguerra, se mai avessimo pensato che il secondo dopoguerra era solamente la guerra fredda. No, non era solamente la guerra fredda e non era solamente il muro di Berlino. Erano anche tutti gli elementi di garanzie che stare sotto una certa fetta ti dava. Bene, a quel punto tu dovevi metterci del tuo se volevi delle garanzie.
Mi viene da pensare che tutto sommato se noi fossimo in grado, noi europei naturalmente, intendo dire, di cogliere questa occasione, sarebbe utile farlo. Però lei ha citato la democrazia. È a rischio la democrazia come l'abbiamo conosciuta, con il sistema dei valori liberal-democratici? Molti analisti sostengono questo, sostengono addirittura che siamo già in una fase diversa rispetto al mondo come l'abbiamo conosciuto.
Beh, noi intanto siamo in una fase priva di grandi partiti politici di massa. Cioè, noi la democrazia come l'abbiamo conosciuta nella seconda metà del Novecento presumeva che c'erano degli attori con cui, che erano anche delle macchine culturali che facevano crescere un'opinione pubblica, e abbiamo pensato che quelli erano un costo di cui potevamo benissimo fare a meno. Poi abbiamo pensato che la democrazia era semplicemente andare a votare quando ci pareva, quando quella semplicemente era una sanzione di qualcosa. La democrazia è partecipazione, secondo me, tra l'altro, non per citare Giorgio Gaber, poi non c'entra nulla. È il fatto se io mi prendo in carica dei problemi o se invece penso che i problemi si risolvano da sé o ci deve essere un tecnico che li risolve. Mi dispiace. La democrazia è io ci rimetto qualcosa, non io ci guadagno. Io ci guadagno non è democratico, è un interesse privato. Per fare la democrazia tu devi rimetterci qualcosa perché è conveniente per te e per l'insieme delle persone con cui vivi. È conveniente.
Rimetterci qualcosa vuol dire no, anche rimettercelo dal punto di vista delle proprie convinzioni, della propria ideologia. Glielo chiedo,
per esempio, vuol dire ogni tanto andare a rivedere delle cose che non funzionano.
Glielo chiedo, le faccio questa domanda, Bidusso, mi perdoni, perché già si vede nello spaesamento generale, insomma, un ritornare a un vecchio scontro tra visioni apparentemente inconciliabili tra chi si oppone al trumpismo, che non fanno ben sperare per il futuro.
No, secondo me, perché quel tipo di opposizioni alla fine sono una difesa di principio del passato. E tu devi capire che quello, se Trump ha vinto e comunque se quel pezzo di mentalità sta vincendo e non sta vincendo solo lì, è perché tu nella tua proposta politica, nel tuo far politica, non sei stato in grado di dare delle risposte convincenti, motivanti e partecipative a un tipo di pubblico che ti ha mollato. Perché quel tipo di pubblico che ha votato Trump o che vota pezzi di destra anche in Europa, prima politicamente, per un certo periodo nemmeno corto ma sostanziale, votava da un'altra parte.
Eccola qua, è ritornato. Grazie Davide Bidusso. Ci sentiamo, spero presto, di nuovo su questi temi.
Grazie. Buona serata.
Buona serata a lei. L'Europa non c'è, le forze politiche che si dovrebbero opporre a Trump non ci sono, sono divise, continuano a litigare tra di loro come i polli di Renzo. E invece Trump c'è, e che cosa sta succedendo in America, soprattutto che cosa succederà in America, lo chiediamo ad Andrew Spannaus, giornalista e scrittore. Buonasera Andrew.
Buonasera.
Il provvedimento che fa oggi di prendere i titoli dei giornali è quello della fine della moratoria della pena di morte a livello federale. Ieri c'è stato quel bagno di folla, lui e il popolo in quel palazzo dello sport, mentre lui, Donald Trump, firmava tutta quella serie di ordini esecutivi. Che cosa cambia concretamente negli Stati Uniti?
Allora, gli ordini esecutivi sono una... una prassi che è cresciuta negli ultimi anni, perché il congresso spesso è molto è bloccato, c'è una grande divisione. Infatti anche questa volta i repubblicani hanno una maggioranza risicata alla Camera di pochissimi seggi, e quindi arriva un presidente e fa questi provvedimenti amministrativi che hanno comunque un effetto immediato su alcune cose, soprattutto sull'immigrazione. Blocca per esempio la possibilità per i migranti di andare in tribunale e essere sentiti per la richiesta di asilo. La questione della pena di morte è un'istruzione, cioè una disposizione che dà di ripristinare, cioè di smettere di non considerare la pena di morte e dire adesso tenete in considerazione, poi dipende da cosa fanno effettivamente, però sono indicazioni che dà il presidente, non sono leggi, ecco. Poi alla fine per fare le cose grosse deve passare per il congresso, dove sarà più difficile, e molte di queste cose, di questi atti amministrativi, saranno impugnati in tribunale. Per esempio quello dello Ius Soli, cioè di dire che non c'è più la cittadinanza perché sei nato negli Stati Uniti, questo è palesemente contro la Costituzione, quindi non reggerà. Però ci vorranno mesi e dovrà andare davanti ai tribunali. Quindi questo è il metodo di, insomma, che si è visto in diversi anni per cercare di dare più poteri al presidente, e Trump sta abbracciando proprio questa cosa, cioè il forte potere esecutivo. Io c'ho ragione, sono presidente, posso fare quello che voglio. Purtroppo c'è una Corte Suprema che a volte gli dà ragione su questo.
Gli dà ragione anche perché è politicamente orientata in senso conservatore. Il futuro immediato e a medio termine degli Stati Uniti, secondo te, vedrà una reazione anche politica, oppure dovremmo immaginare che per lungo tempo ancora avremo un partito democratico e anche le forze sociali, insomma, piuttosto sotto shock e nell'angolo, come si dice?
Bisogna distinguere tra due aspetti. Uno è la cosa culturale sul wokismo, cioè politicamente corretto. Su questo c'è un netto cambiamento, cambiamento almeno visibile, perché in realtà c'era una parte dei democratici che avevano esagerato, cioè avevano fatto delle cose che la gran parte della popolazione non sosteneva. E quindi se Trump oggi dice non ci devono essere, lo Stato non deve garantire l'operazione di cambio di sesso per i minorenni, 70% degli americani, forse 80%, dicono che è così, giusto così. Quindi l'elezione di Trump è stato un po' ha dato permesso a molti, anche alle grandi società, di dire ok, tutta questa storia del woke e dell'inclusione e diversità è andata troppo oltre, adesso cambiamo. Però dall'altra parte ci sono questioni un po' più che riguardano i diritti costituzionali, che quelli non lo sono ancora, dove si vedrà sicuramente un bel po' di resistenza. Questo non ho dubbi. Teniamo presente che Trump non ha vinto la maggioranza del voto popolare, ha vinto 49,8%.
Ma una resistenza portata avanti da chi?
Resistenza portata avanti da una parte dal congresso, ma anche nella società civile. Vedremo, cioè i gruppi, parlavo prima dell'impugnazione in tribunale, ci sono dei gruppi che dal primo giorno hanno contestato alcuni degli ordini fatti da Trump, subito nei tribunali. Vedremo una mobilitazione tra i tanti gruppi che sono la società civile, che cercheranno di contrastare Trump dove possono. Poi lo faranno in un modo un po' meno da attivisti rispetto al passato. Non è che dicono che portiamo milioni di persone in piazza perché siamo contro Trump. No, allora siamo un po' più precisi su dove possiamo fermare questi provvedimenti a livello anche legale. Ma io penso che Trump rischi di perdere consenso anche rapidamente se seguirà quello che è il partito repubblicano un po' vecchio, che lui ha adottato in parte, questa idea di tagliare la spesa, tagliare lo stato sociale. Cioè, dal momento che i repubblicani subito vogliono togliere 2-3 milioni di persone dall'elenco di chi ha assistenza sanitaria per i più poveri, molti di questi hanno votato Trump, no? Si arrabbieranno quando comincia a togliere i servizi pubblici, e quindi deve stare un po' attento.
Tu hai scritto un libro, sei nelle librerie con Rivincita, l'enigma americano spiegato agli europei, e io ti vorrei chiedere proprio dell'Europa. Che cosa rischia l'Europa con la presidenza Trump?
L'Europa rischia di rimanere legata alle sue illusioni, ve lo dico in modo contrario, cioè se l'Europa pensa adesso l'Europa deve diventare l'Europa politica per contrastare Trump, questo è un grande errore secondo me. L'Europa deve capire come sta funzionando il mondo adesso e quindi deve andare oltre i suoi problemi sostanziali. I problemi dell'Europa non sono: oddio, bisogna fare l'Europa politica, bisogna cambiare modo di votare, così decidiamo tutti cosa fare. I problemi dell'Europa sono che ci sono dei trattati fatti per la globalizzazione, fatti per l'austerità, ci sono una struttura fatta per un mondo che non esiste più. Adesso c'è un mondo in cui esistono gli interessi nazionali, che non necessariamente sono una cosa negativa, cioè gli interessi nazionali possono essere, come diceva Biden, giustamente, nonostante tutti i suoi errori, che sono la classe lavoratrice che deve stare bene, che non possono essere mandate all'estero tutti i posti di lavoro e le fabbriche. Questo è interesse nazionale. L'Europa deve capire che bisogna fare politica industriale, bisogna smetterla con quest'idea dell'austerità, del pareggio di bilancio che è solo un'invenzione di alcuni economisti un po' frustrati e quindi bisogna insomma ricostruire la base produttiva e il tessuto sociale. L'Europa può fare questo, ma deve superare dei problemi ideologici forti. Trump spingerà l'Europa in questa direzione? Non so se ce la farà. Intanto l'Italia ha una posizione un po' privilegiata perché c'è Giorgia Meloni, quindi lei può trattare con Trump un po' meglio degli altri e cercare almeno di evitare uno scontro diretto.
Grazie Andrew per essere stato con noi.
Grazie, ciao a tutti.
Una buona serata Andrew Spannaus. Vi dicevo che da Bruxelles ieri nessuna reazione, oggi una reazione decisamente formale di Ursula von der Leyen, alcune parole del cancelliere tedesco Scholz nei confronti di Elon Musk. Beh, d'altronde è stato Elon Musk a prenderlo nel mirino e non solo lui, pensiamo all'azione ostile nei confronti del governo britannico, pensiamo al sostegno a tutte le destre radicali del nostro continente e quindi insomma il sostegno a un'ascesa politica delle destre radicali in paesi chiave come la Francia, come la Germania. Rischiamo di uscirne? In che modo? Lo chiedo a Eric Joseph del quotidiano Liberazione. Buonasera Eric.
Buonasera a voi.
Rischiamo di essere anche noi travolti da quest'onda?
Assolutamente, questo la minaccia è chiara, cioè c'è una, in qualche maniera un pensiero magico di immaginare che il mondo a certo punto si fermerà alle porte dell'Europa e che in qualche maniera potremo rimanere con i nostri sistemi economici, sociali, democratici, mentre vediamo che c'è un'erosione costante e che adesso c'è una minaccia chiara. Cioè, Donald Trump non fa altro che ripetere che dal 2018 che il peggiore nemico degli Stati Uniti è l'Unione Europea, in quanto rappresenta un concorrente commerciale, una potenza che secondo lui beneficia della sicurezza americana e di un soggetto politico che cerca di regolare e di difendere in qualche maniera le regole che sono uscite dal scenario internazionale dopo il 45. E questo è quello che vuole rimettere ancora più chiaramente in questo secondo mandato Donald Trump, mentre il primo mandato non aveva nemmeno portato avanti i progetti imperialisti, adesso nella sua lotta, in particolare verso la Cina, dice in qualche maniera che l'America avrebbe quasi una missione storica di allargare la sua sfera di influenza in Canada, Panama e Groenlandia. E dunque, ovviamente è una minaccia chiara per l'Unione Europea e l'Unione Europea non reagisce.
Ma tu te la vedi l'Unione Europea, te li vedi i paesi e i governi nazionali rinunciare alla loro priorità nazionalistica? Perché diciamo la verità, Eric, tutti i paesi europei sono poco disposti a fare questo al di là dell'orientamento politico del governo in quel momento. Pensiamo al tuo paese, alla Francia, no? Che rimane un paese molto nazionalista anche se c'è Macron, anche se ci fosse la sinistra.
Sì, ma c'è la mancanza di visione storica. Si pensa che c'è una forma di inerzia politica che fa sì che i nostri equilibri economici, sociali, politici, democratici possano rimanere così come sono, senza che ci possa essere un'accelerazione della storia. Ricordiamoci che l'Unione Europea è stata creata proprio in ricordo dell'accelerazione della storia negli anni 30, in cui a un certo punto, dopo la crisi del 29, c'è un'esplosione delle pulsioni autoritarie e che portano dopo al secondo conflitto mondiale. L'Unione Europea nasce proprio per questo. Ricordiamoci la dichiarazione Schuman del 50, che in qualche maniera lancia il processo europeo e dice, ricordando appunto il passato, nel 50 dice non abbiamo fatto l'Europa e abbiamo avuto la guerra. E proprio dunque l'Unione Europea è un progetto che nasce proprio con l'idea che se non si governa la storia, la storia ci può riservare alcune sorprese.
Adesso la
Allora, noi.
sorpresa ce l'abbiamo in casa di nuovo.
E ce l'abbiamo ancora di casa in nuovo. La cosa che pensiamo, c'è un elemento molto diverso dagli anni 20, dagli anni 30, è che all'epoca c'era proprio una forma di culto della violenza fisica. Eravamo usciti dalla prima guerra mondiale e dunque i partiti estremisti portavano proprio l'idea un'esaltazione della violenza, della violazione fisica, della coercizione, dell'eliminazione del nemico. Oggi non abbiamo questo proposito, però vediamo che comunque sulle frange, diciamo, marginali della società minoritarie, lì si comincia a esercitare una violenza. Ovviamente il decreto firmato da Trump contro i migranti già da ieri non sa che cosa ci riserva in termini di costrizione fisica. Lo vediamo anche nelle politiche europee di consegnare i migranti a dei paesi che li trattano appunto come schiavi o che li fanno subire torture. Abbiamo avuto appunto il capo della polizia, il vice capo della polizia libica arrestato a Milano pochi giorni fa, poche ore
Sì,
fa.
la notizia l'hanno stata a Torino, in realtà. La notizia proprio di
Torino,
adesso è
scusate,
che
sì, era andato a vedere la partita.
è stato
Sì.
espulso, è stato rimandato in Libia e quindi insomma non ci sarà giustizia per lui perché possiamo immaginare che la farà franca da questo punto di vista.
Esatto,
Eric, ti devo
esatto.
salutare perché sono le 8:30. A presto.
Grazie a voi.
Ciao Eric Joseph, corrispondente di Liberazione. Corrispondente da Roma di Liberazione. Le 20:30, ci fermiamo qua. Luigi Ambrosio vi saluta. L'appuntamento con noi, l'orizzonte delle 20, è per domani, sempre attorno naturalmente alle 20. Adesso vi lascio, se volete, con i programmi di Radio Popolare Popolare Network.